Benvenuti, questo è Ascolta Movisol, puntata del 31 dicembre 2011. Abbiamo con noi ospite Claudio Giudici. Salve Claudio.
Buonasera.
Buonasera. Io vorrei occuparti con qualche domanda perché quello che tu e gli altri tassisti avete fatto è piuttosto importante. Allora, mi piacerebbe che come introduzione tu ci parlassi appunto di che modo avete scelto per difendervi dalle minacciate liberalizzazioni del settore.
Allora, in una fase iniziale vi è stato, diciamo, un approccio piuttosto muscolare alla questione, nel senso che abbiamo provveduto ad organizzare immediatamente delle assemblee spontanee di piazza da parte quindi di tutti i tassisti, i lavoratori del settore, sostanzialmente astenendoci dal lavoro presso aeroporti e stazioni, con delle eccezioni ovviamente, eccezioni per le fasce deboli della popolazione, famiglie con bambini, disabili, o coloro che necessitavano di servizi in direzione ospedaliera. Negli altri casi abbiamo indirizzato l'utenza verso i bus, verso l'autobus, per cui, come dire, una partecipazione, un servizio, diciamo, di assistenza alla clientela vi è stato comunque, ma ci siamo astenuti dal lavoro diretto. Questo è bastato in realtà per allarmare quasi subito il governo. Dico quasi subito perché questo è avvenuto il venerdì, di cui in questo momento adesso non ricordo precisamente la data, il venerdì, diciamo, di una ventina di giorni fa, prima che la manovra fosse approvata alla Camera, ma il sabato mattina, ripetendo questo genere di operazione, una nostra delegazione di rappresentanti nazionali era stata accolta dalla presidenza del Consiglio, e lì in quella sede il governo ha deciso di ritornare sui propri passi.
Sì, deve essere stato il 9 o il 10 dicembre, allora, se non ricordo
Probabile,
male.
probabilissimo, probabilissimo. Ecco, questo è stato un po' il procedimento. In questo momento, invece, stiamo portando avanti un genere diverso di lotta, centrato sull'informazione, o meglio su una controinformazione alla vera e propria al vero e proprio bombardamento messo in campo dai mass media, tutto fatto, tutto imperniato su una serie di mistificazioni clamorose per chi conosce il settore, soprattutto quando sentiamo
Quando sentiamo parlare di lobby, eh?
sì, soprattutto quando sentiamo parlare di lobby, soprattutto quando lo fanno addirittura esponenti della grande finanza, esponenti di Confindustria. Gente che beneficerà a breve della liberalizzazione del trasporto, cosiddetta liberalizzazione del trasporto persone su rotaia. Questo veramente sta, come dire, lascia indignati i lavoratori del settore,
Ma
ecco.
direi che è importante soffermarci un momento sulla questione proprio delle liberalizzazioni. Tu già in passato facesti uno studio molto dettagliato appunto degli esiti delle privatizzazioni e liberalizzazioni degli anni 90. Anche nel
Sì.
volantino che state distribuendo per tutta Italia riassumete alcune di queste conseguenze, no? Una è in una tabella in cui riportate come sono aumentati i prezzi dei principali servizi che dai primi anni 90 fino ad arrivare ad oggi furono liberalizzati. Ci sono aumenti di addirittura, no, il 184% per quanto riguarda le assicurazioni, il 109% per i servizi bancari e finanziari, in alcuni casi anche delle diminuzioni, però in generale aumenti piuttosto considerevoli. In più, fate anche un sunto del confronto dei costi e anche del numero di taxi per 1.000 abitanti fra appunto le condizioni italiane e ciò che si ha a disposizione in Europa. Io leggo su questa tabella che contro agli 11 euro, 12 euro circa, tipico servizio ta via taxi a Roma e a Milano, ci sono delle cifre come 22 euro ad Amsterdam, 31 euro a Zurigo, 16 euro a Berlino, eccetera. Allora non si spiega come mai la propaganda attuale continui a voler far percepire nella popolazione nostra italiana quest'idea che noi abbiamo i taxi più cari, perché ci sono troppi taxi per abitante, eccetera, eccetera.
Procedo per ordine, però cerco di inquadrare il contesto strategico all'interno del quale questa battaglia contro i taxi viene portata avanti, contro i taxi, le farmacie, gli edicolanti, un po' tutto il settore, diciamo, del piccolo commercio viene portato avanti. Si parla di fase 2, in questo momento la fase 2 della crescita, Cresci Italia, Salva Italia, questi sono un po' gli slogan utilizzati dal governo. In realtà noi sappiamo bene, noi di Mobisol, che denunciamo ormai da forse 20 anni il processo in atto anche in Italia, a livello globale da ben più tempo lo denunciamo. Quindi abbiamo titolo per poter comprendere cosa abbiamo davanti. Abbiamo davanti sì la fase 2, ma non dell'operazione Cresci Italia, la fase 2 dell'operazione Britannia. Fu deciso nel giugno del 92 a bordo del Panfilo della regina Elisabetta, il Britannia oggi trova il perfezionamento della sua seconda fase. Noi rischiamo questo. L'operazione Britannia sostanzialmente cos'è? È quella operazione, diciamo, di privatizzazione del mondo, per utilizzare il titolo di un celebre libro che su questa questione ha fatto un po' di luce, mai quanto ovviamente il nostro movimento. Però questo abbiamo di fronte. Abbiamo di fronte il tentativo di trasferire interi asset dell'economia italiana a una precisa oligarchia finanziaria nazionale ed internazionale, che era abituata attraverso una delocalizzazione ed una speculazione, come dire, a parassitare i vari settori economici. Oggi richiede più esplicitamente l'eliminazione di una serie di regole che le impediscano di entrare in alcuni settori produttivi.
Intendi dire in pieno possesso di questi settori, non più semplicemente accontentandosi di ricavare risorse da questi settori?
Esatto. Questo perché? Perché hanno bisogno di patrimonializzare, utilizziamo questo termine, patrimonializzare voci del loro bilancio che in realtà non sono più credibili agli occhi dei cosiddetti mercati, nel senso che sono pieni di titoli tossici, sono pieni di valori virtuali, hanno necessità di rifinanziare, patrimonializzare, detto meglio, patrimonializzare le proprie attività, trovando un sottostante reale nell'economia reale. Non è più credibile l'economia virtuale, l'economia di carta da questi creata negli ultimi decenni, e in questo momento hanno necessità di asset reali per rifinanziare la mega bolla speculativa di cui sono protagonisti ed artefici. Quindi, all'interno di questo quadro, comprendiamo cosa siano le liberalizzazioni e perché di fatto non funzionino, perché di fatto siano una frode a danno dei cittadini, dei lavoratori. Dunque, questo è il quadro generale. Nello specifico invece del settore taxi, in effetti noi con il nostro volantino abbiamo denunciato una serie di questioni. Prima cosa, abbiamo riportato sì una tabella, che è un'elaborazione dell'ufficio studi della CGA di Mestre, da cui si evince chiaramente come le liberalizzazioni attuate in Italia dal 1994 sostanzialmente ad oggi si siano trasformate in un qualcosa che ha prodotto dei fenomeni inflattivi ben più superiori rispetto all'inflazione generale dei prezzi al consumo. Per le assicurazioni sui mezzi di trasporto, per esempio, 4 volte superiori rispetto all'inflazione, i servizi bancari 2 volte e mezzo rispetto all'inflazione, i trasporti ferroviari 2 volte e mezzo rispetto all'inflazione, così e così via. Si badi bene, tutti questi settori, assicurazioni sui mezzi di trasporto, servizi bancari, trasporti ferroviari, pedaggi autostradali, trasporti aerei, sono tutti settori, il gas, sono tutti settori che sono rifiniti, bene o male, sotto il controllo di un'oligarchia finanziaria. Cioè non è che sono stati liberalizzati nel senso del termine che abbiamo molti più produttori, no, sono rifiniti sotto un ristretto oligopolio di soggetti. E questo però, questo anche diciamo, in risposta a ad un rappresentante dell'associazione consumatori con cui mi trovavo qualche giorno fa su una radio locale fiorentina, la quale mi diceva: le liberalizzazioni non funzionano in Italia. No, no, i processi di liberalizzazione e privatizzazione messi in atto, noi sappiamo bene che non hanno funzionato in tantissime parti del mondo. Si pensi all'acqua privatizzata a Parigi o a Berlino, sono dovuti tornare indietro. Si pensi alle ferrovie privatizzate in Inghilterra, al danno in termini qualitativi e di aumenti delle tariffe che vi è stato. E d'altra parte, si pensi, per restare nello specifico del settore ferroviario, basti ricordare alla storia del sistema ferroviario italiano che dal 1865 al 1905 fu privatizzato per poi essere rinazionalizzato a causa del decadimento infrastrutturale qualitativo e delle esosità dei prezzi che ne derivava da quei processi di privatizzazione. Ora, la campagna mediatica messa in atto mira a mistificare in modo vergognoso le qualità del settore. Innanzitutto, il servizio taxi italiano è un servizio d'eccellenza. Del settembre scorso, per esempio, una visita della rappresentanza della TLC, la Taxi and Limousine Commission americana, presso la sede del 3570, che è la principale cooperativa radiotaxi d'Europa, forse del mondo, d'Europa sicuramente, con circa 3500 tassisti associati, e che magnificavano le qualità tecnologiche, strutturali messe in campo dal presidente del 3570, Loreno Bittarelli, che fra l'altro è anche il presidente nazionale del sindacato a cui appartengo, nonché leader indiscusso, diciamo, dei tassisti italiani. Quindi la qualità del servizio taxi italiano è assoluta. Che poi vi siano delle specificità in alcune città più problematiche, ma sono problematiche da un punto di vista culturale più generale, che tutti conosciamo. Non è il servizio taxi a non funzionare in quelle realtà. E in quelle realtà non funzionano tante cose, altro che il servizio taxi. Ora, Milano, per esempio, in un recentissimo studio di Eurotest dell'ottobre scorso, risulta essere la quarta città d'Europa per qualità, per esempio. Firenze è considerata addirittura superiore a livello italiano, è riconosciuta un po' come l'eccellenza del settore taxi italiano. In merito alle tariffe, anche qui, una serie di servizi, l'altro giorno per esempio il TG2 diceva le tariffe dei taxi italiani sono le più care d'Europa. Ma su quali basi dicono queste cose? Eurotest 2011, per esempio, dice che su 22 realtà europee, Milano e Roma si collocano al settimo e ottavo posto per economicità. Addirittura conclude lo studio dicendo che le tariffe italiane sono tra le più economiche d'Europa, configurando dei prezzi all'incirca della metà rispetto alle realtà più care. Realtà più care, paradossalmente, sono quelle liberalizzate, tra cui per esempio Rotterdam, Amsterdam, Oslo, dove vi sono stati dei processi più o meno radicali di liberalizzazione del settore. Quindi ecco, sostanzialmente ci troviamo di fronte ad un racconto di una propaganda artatamente orchestrata che non collima con quella che è la realtà effettiva del settore. Questo per quanto riguarda, diciamo, una difesa le specificità del settore.
Sì, però in sostanza anche qui vediamo l'uso di favole per mandare giù una pillola che altrimenti non manderemmo giù. Voglio dire che anche per altre questioni ci è stato raccontato qualche cosa, ci è stato prospettato qualcosa, come per esempio con l'unificazione monetaria si parlò di un Eldorado, di un paradiso che sarebbe arrivato. Sono passati 10-15 anni, questo paradiso si è rivelato alla rovescia e adesso c'è ancora chi insiste a dire che eh sì, è per quello, ma è anche perché non è sufficientemente integrato tutto il resto nel sistema euro. Quindi, come spezziamo l'incantesimo di una favola dietro l'altra, no? Con le quali coprire le magagne che con a galla. Cioè, supponiamo di riuscire ad arrestare questo processo di privatizzazioni e liberalizzazioni e in un qualche modo a pensare di fare dietro fronte. Con quale prospettiva? In altri termini, al posto di Monti, se ci mettessimo qualcun altro, questo qualcun altro, che cosa dovrebbe fare? Questa è la domanda fondamentale.
Noi Flavio, è certo, sicuramente, come dire, mi stai sostanzialmente dicendo, Claudio, state costruendo una baita che vi difende dal freddo su una montagna prossima però ad eruttare a causa del vulcano che lì è presente. E in effetti questa è la situazione, lo scenario strategico che abbiamo davanti. Come ne usciamo? E in effetti non abbiamo altro che l'informazione, che la verità da provare a far circolare. Crediamo nelle rivoluzioni violente, quindi di cosa però abbiamo bisogno piuttosto che di un Monti? Beh, noi sappiamo benissimo, abbiamo ben presenti dei precedenti storici che da situazioni come quella attuale, simili a quella attuale, ci hanno fatto uscire. E in particolare Franklin Roosevelt è un po' l'emblema di questi esempi storici. Noi oggi ci troviamo di fronte ad una situazione di tutto il sistema finanziario economico transatlantico soggiogato da un'oligarchia finanziaria dalle dimensioni immani. In realtà, dal 2007 è evidente a tutti un processo che noi in realtà avevamo sostanzialmente individuato circa 40 anni fa, sostanzialmente dall'abbattimento degli accordi di Bretton Woods del 15 agosto del 71. Oggi però dal 2007, con un po' di ritardo, diciamo, rispetto alle indicazioni che ci dava Lyndon LaRouche, un po' tutta la cittadinanza globale è consapevole del fatto che la crisi in cui oggi ci troviamo trova la sua causa in un sistema finanziario predatorio e allo stesso tempo in un sistema economico che ha perso le sue capacità produttive, perché a sua volta vi è stato quel famoso cambio del paradigma culturale dalla società industriale alla società post-industriale, addirittura della semplice informazione dei servizi, che di fatto disconosce le più profonde qualità dell'uomo, della natura umana, che sono quelle della creatività, quindi della capacità di ragione cognitivo-creativa, che non trova più sbocco nelle applicazioni pratiche dell'economia. La terziarizzazione ne è un aspetto, le delocalizzazioni e lo sfruttamento del lavoro a basso costo ne sono altri aspetti. Quindi abbiamo bisogno sostanzialmente di un nuovo Franklin Roosevelt, di un qualcuno che ci salvò dal nazismo, ridette prosperità agli americani e rappresentò un modello poi per l'Europa, per gran parte dell'Asia, del sud-est asiatico. Dopo la crisi del 29, cosa fece? Non affamò la propria gente, come oggi sta avvenendo in Europa, negli Stati Uniti, ma mise con le spalle al muro un sistema bancario in overdose di debiti e di titoli spazzatura. Lo riorganizzò e lanciò un grande piano di investimenti pubblici nelle infrastrutture e nell'industria, riappropriandosi allo stesso tempo del controllo del credito pubblico. Noi oggi avremmo bisogno di questo, ecco.
Giusto per concludere, tu facevi giustamente riferimento a Roosevelt. Qualche giorno fa approfittavo di un po' di tempo a disposizione per rivedere la storia della sua iniziativa in generale, del New Deal, e leggevo in una biografia che già nel 1932, quindi ben prima di diventare presidente, aveva esplicitamente chiesto un nuovo ordine costituzionale economico. E si diceva che 12 anni dopo, quindi ormai alla fine della guerra e anche della sua esistenza, insomma, nel gennaio del 1944 elencò al Congresso alcuni diritti, una lista di dichiarazioni di diritti economici, tra i quali appunto, oltre a quelli più banali in cui appunto si dice che ognuno ha il diritto di vivere in modo decente, c'era proprio indicato il diritto ad un lavoro utile e remunerativo nelle industrie, nelle officine, nelle aziende agricole o nelle miniere della nazione. Quindi era effettivamente non semplicemente una richiesta che tutti avessero un reddito, come da qualche parte si sente dire, il famoso reddito di cittadinanza, ma che qualunque mestiere avrebbe esercitato, che fosse utile, fosse produttivo. Era veramente una visione contro un sistema di usura. Se vuoi così argomentare ancora un po', abbiamo
Sicuramente.
ancora qualche minuto.
Sì, un eco a queste visioni, diciamo, di una moralità difficilmente rintracciabile nel tempo di oggi, la troviamo nello stesso nostro sistema costituzionale italiano, laddove più volte si parla di funzione sociale, di utilità sociale, della proprietà privata, dell'iniziativa economica. In realtà si parla anche di tutela delle produzioni, si parla di controllo e tutela del credito, tutte funzioni che in realtà lo Stato nazionale di fatto ha perso. La Costituzione formale non collima più con quella materiale, sotto troppi punti di vista. Nelle università si dice, beh, sono articoli di natura programmatica. Beh, è evidente che il programma è saltato.
Sì.
Dopo 60-70 anni non si può più continuare a dire hanno natura programmatica, perché il programma si sta sempre più discostando, cioè il programma, l'applicazione concreta si sta sempre più discostando a quello che era l'intento del Costituente, per cui c'è sicuramente un qualcosa, tantissimo da rivedere. Quindi ecco, sì, nelle visioni di Franklin Roosevelt che trovarono un'applicazione concreta, negli Stati Uniti di quel tempo, ma anche nella stessa Italia, in gran parte dell'Europa, De Gasperi, De Gaulle, Adenauer, ecco, quelle visioni trovarono la loro concretizzazione. Oggi siamo lontanissimi anni luce da quel tempo, oggi siamo nel tempo, diciamo, di Adam Smith e della depravazione morale che dietro di sé aveva Adam Smith.
Beh, senti, per concludere mi verrebbe da dire questo. Allora, speriamo che ogni categoria nel difendere i propri interessi sappia però contemporaneamente trascendere gli interessi stessi e agire con una visione più universale, che quello che serve oggi è una sorta di ripresa della rivoluzione americana negli Stati Uniti e anche di un processo che la porti qui da noi, in un certo senso. Quindi è con questi ragionamenti che abbiamo portato avanti io e te in questa breve conversazione che concludiamo questo aggiornamento, augurandoci che i nostri lettori diventino anche sostenitori e perché appunto qualche cosa di grosso si faccia finalmente. Ti ringrazio Claudio Giudici, io sono Flavio Tabanelli, non mi sono presentato all'inizio. Appuntamento alle prossime occasioni e ai nostri aggiornamenti.
Grazie a voi e un buon 2012 per un rinascimento dell'umanità, mettiamola così.